Sono le 8 e 47 minuti, buongiorno ascoltatori Ricci, buongiorno ascoltatori di Alessandro Braga. Questa è Itaca in questo caldissimo sabato, 1 agosto. Un sabato di partenze, un sabato di temperature alte, un sabato col gasolio che costa e come, nonostante il taglio delle accise del governo. Di cosa parleremo oggi? Siamo alla vigilia del 2 agosto. 2 agosto di 46 anni fa, era il 2 agosto del 1980 a Bologna, alle 10:25, lo scoppio della bomba alla stazione. La città si sta preparando alle celebrazioni. In un momento particolare, in un momento in cui la città è ferita, così ha detto il sindaco Matteo Lepore, è ferita per quello che fu 46 anni fa, è ferita per quello che è stato poche settimane fa, l'uccisione di Fakir. Parleremo proprio col sindaco di Bologna, Matteo Lepore, di questo. Ci faremo un giro in Perù, poi andremo in alcune miniere di diamanti sostenibili. Poi dalle 10 apriamo i telefoni anche con voi. Vi ricordo già dai contatti 0233 001 001, la mail diretta at popolarenetwork.it, 331 6214013 per gli sms, telegram e whatsapp. Lo vedremo anche tra poco nella rassegna stampa paginate sulla morte di Franco Baresi. Partiamo da lì per provare ad stare un po' leggeri, dai, per quanto si possa stare leggeri in questo periodo, e vi chiedo qual è stato il vostro mito sportivo di infanzia e di giovinezza. Proviamo dalle 10 a chiacchierare un po' in maniera più leggera, dicevo. Anche perché c'è poco da stare allegri guardando le prime pagine, le pagine interne dei quotidiani. Oggi molte, molte brutte notizie. Allora partiamo così, con la sigla della rassegna stampa.
A 1, 2, 3, il titolo è...
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Tutto quello che sta succedendo a Ceuta, l'accordo, punto di domanda, farlocco sembra, su Gaza, la morte appunto di Franco Baresi, sono le tre notizie che troviamo su tutti i quotidiani oggi in edicola. Poi altre questioni tra l'internazionale e gli interni, molta politica, molta cronaca, molto caldo. Allora partiamo dando un occhio proprio alle prime pagine, una sventagliata di prime pagine. Migranti, una crisi europea, questo è il Corriere della Sera. E poi le due morti di ieri, addio capitano, la leggenda di Franco Baresi, la fotonotizia di prima pagina del Corriere della Sera, ma un'altra morte ieri, quella di Don Mazzi, il ribelle che salvava le vite, così definito dal Corriere della Sera. Spagna e crisi minatoria e l'Italia chiude le frontiere, questo è il Giorno Quotidiano Nazionale, anche qui la fotonotizia su Franco Baresi, anche qui la notizia della morte di Don Mazzi, l'accordo per Gaza, Hamas disarmato, Israele lascerà la striscia, dice il Giorno, non è proprio così, andremo a vedere il perché. E poi la cronaca di ieri sera e della notte, il terremoto ai Campi Flegrei, la scossa più forte di sempre. Italia-Spagna, lite sui confini, ci racconta il Messaggero, Baresi sei nell'anima, la fotonotizia anche qui. E poi Trump, sì di Hamas al disarmo a Gaza, i miliziani che dicono deve andare via Israele. L'Italia blinda le frontiere, così la stampa, Trump accordo su Gaza, Hamas rinuncerà alle armi, addio Baresi, per sempre libero. Vedete, sono proprio prime pagine abbastanza fotocopie al netto delle sfumature delle parole usate. Migranti, la pagliacciata di Meloni, scontro diplomatico con la Spagna, questo è il Domani che va a prendere sottolinea in particolare l'offensiva della destra europea capitanata appunto da Giorgia Meloni per quanto sta succedendo a Ceuta, contadino capitano irripetibile, addio Baresi, il più libero di tutti. Ancora Meloni flop, più irregolari e meno espulsi di Sanchez, questo è il Fatto Quotidiano. L'Italia in guerra con l'Arabia anti-Iran, il Parlamento ignaro, sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, anche questa è una notizia che si trova su tanti giornali. E poi Franco Piscinini, campionissimo del calcio globale. A Ceuta e ritorno, così invece l'Avvenire, Gaza disarma e ritiro, Trump che dice c'è l'intesa. Addio Don Antonio Mazzi, una vita donata ai ragazzi, la fotonotizia di prima pagina di Avvenire è su Don Mazzi. E poi però c'è anche l'addio a Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale. L'Europa si è fermata a Ceuta, così la Repubblica, i soldati italiani in mezzo alla guerra tra sauditi e Houthi, altra notizia forte, Franco Baresi, capitano per sempre. Ancora il Manifesto, ecco, il Manifesto è l'unico quotidiano che non ha nemmeno una riga sulla morte di Franco Baresi. Il titolo di apertura è L'ora nera, in 50.000 arrivano nell'enclave spagnola di Ceuta a nuoto, 48.000 se ne vanno dopo una notte, ma ormai l'intera destra europea e mondiale grida all'invasione, attacca il governo Sanchez e Meloni fa di più, sospende gli accordi di Schengen e cerca la guida del movimento. E poi l'accordo su Gaza non è così storico, dice, nonostante Trump gioisca. Sulle 24 ore apertura economica, MPS, BPM, stop al dossier fusione, però anche qui ovviamente in prima pagina c'è la notizia della crisi umanitaria a Ceuta, c'è il Medio Oriente con le rivendicazioni di Trump sull'accordo storico per il disarmo di Hamas, c'è ovviamente Franco Baresi, calcio e Milan perdono il capitano. Vediamo un po' anche i giornali della destra, proprio velocemente, confini blindati, questo è il Giornale, poi un giovane Franco Baresi con la fascia da capitano del Milan che solleva la Coppa Campioni, addio Baresi, cuore Milan, il capitano per sempre, morto Don Mazzi, angelo antidroga, Libero, volevano rifilarci i migranti, pensate un po', Ceuta invasa, il rosso Sanchez contestato, promette di cacciare i marocchini. Come imparare a vivere senza Baresi e ancora altre notizie che non sto a leggervi. Ora basta, l'Italia chiude le frontiere, questa è la verità, che parla del fallimento di Sanchez. Baresi è diventato un mito per onorare i genitori, invece la fotonotizia per ricordare appunto Franco Baresi. E oggi allora non si può non citare anche la prima pagina della Gazzetta dello Sport, anche qui la foto di Franco Baresi che solleva la Coppa dei Campioni, mio capitano, era al Piscinin, poi ha fatto la storia, ha vinto tutto e col suo Milan è sceso anche in B, il nostro calcio perde un gigante. C'è il rompipallone di Gene Gnocchi che dice Franco Baresi campione eterno, anche questa volta ci ha messo tutti in fuorigioco. Allora, queste le prime pagine, vi dicevo moltissima Ceuta, ovviamente sulle pagine dei giornali, avete sentito gli aggiornamenti nel nostro giornale radio. Per quanto riguarda la cronaca vi rimando alla pagina 2 e 3 del Corriere della Sera, comunque senza cibo né acqua, la marea dei migranti abbandona Ceuta, delle oltre 50.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola circa 48.000 l'hanno lasciata volontariamente, i fischi a Sanchez in visita, violata la nostra sovranità, così le parole del premier spagnolo. E poi anche una storia, la traversata di Madì, zuppo e sorridente, da me non c'è lavoro, voglio vivere medio. Pagine simili le trovate un po' su tutti i giornali, come su tutti i giornali trovate analisi e commenti su quanto è successo barra sta succedendo a Ceuta. Vi cito ad esempio dalla Repubblica l'analisi a firma di Leonardo Martinelli, la crisi spinta da Rabat per colpire Madrid e compiacere Trump, è una delle chiavi di lettura questa che viene data effettivamente per capire il perché dopo un periodo comunque di stagnazione nell'arrivo dei migranti lì al confine africano dell'Europa, invece nelle ultime giorni, nelle ultime ore ne stanno arrivando così tanti, a migliaia e migliaia. Vi invito, se volete, ad andarlo a leggere questo pezzo, questa analisi sulla Repubblica, analisi abbastanza simile anche sulla Stampa, vediamo un po', vi leggo anche qui solo velocemente il titolo, le ruggini sul Sahara e la propaganda maga ed è tempesta perfetta, la crisi tra Marocco e Spagna si lega alla rivalità eterna con Algeri. Si parla dell'Algeria e del riavvicinamento del governo spagnolo di Pedro Sanchez con Algeri. Sanchez però ha anche irritato gli USA sull'Iran e ora è nel mirino sovranista. Questo è l'altro aspetto che viene sottolineato da tutti i giornali, ossia come ci sia un'offensiva della destra europea, della destra mondiale, del mondo MAGA nei confronti del premier spagnolo. Lo dice bene il Domani con questo articolo che sottolinea il carico da apripista, diciamo così, che si è presa la nostra Presidente del Consiglio Meloni, che cavalca l'onda nera, dice Giulia Merlo sul Domani, e per affondare Sanchez si inventa le frontiere chiuse, l'Italia sospende Schengen, ci saranno i controlli ai confini marittimi e aerei con la Spagna, ma è una mossa inutile, sottolinea il Domani. Madrid, ossia il governo spagnolo, che replica e dice solidarietà facoltativa, però il rispetto dei trattati no. Così, insomma, vi ho fatto un quadro dei vari aspetti su Ceuta, vi dicevo anche tanti commenti, io vi cito alcuni passaggi del commento di Gad Lerner in prima pagina sul Manifesto. L'odio razzista, la destra globale e il profitto dello sciacallo, scrive Gad Lerner. Oltrepassate le colonne d'Ercole dell'inciviltà, sovraccitati dalle immagini dell'umanità derelitta che annaspava fra marosi e scogli di una frontiera proibita, i nostri governanti hanno reagito con l'istinto degli sciacalli. Sanno che al pubblico ammaestrato quei poveracci inermi, seminudi e però divenuti improvvisamente moltitudine, trasmettono senso del pericolo, di violazione della sfera domestica e patrimoniale, di un'apocalisse tale da sovrastare anche il diffuso turbamento per gli eventi climatici enormi dell'estate 2026. Poi continua Gad Lerner citando, spiegando un po' tutte le i disastri in realtà che vengono dimenticati dai governanti italiani e non solo, e va a chiudere dicendo: mancheremo di rispetto alle vittime della strage di Ceuta, consumata là dove Africa ed Europa si sfiorano, se indugiassimo nel commentare le meschinità dei leader protesi nella speculazione politica o in cerca di alibi morale. Torniamo a sudare e vergognarci, ammorbati dal fiato degli sciacalli, mentre decine di migliaia di sventurati tornano sui loro passi. E direi che con queste parole di Gad Lerner sul Manifesto chiudo questa grossa pagina dedicata a quanto i giornali oggi scrivono per quanto riguarda Ceuta. Resto sul Manifesto per l'altra grande notizia. Vi dicevo ieri, la notte scorsa, quella tra l'altro ieri e ieri, in realtà Donald Trump ha annunciato questo accordo storico tra Israele e Hamas, che ha portato a casa lui, ovviamente, nelle sue parole. Alcuni giornali, ad esempio Il Giorno, ci credono, diciamo così, e parlano di questo accordo storico. Il Manifesto molto molto più scettico, a mio avviso giustamente scettico, dice che l'accordo sul disarmo di Hamas, però ci crede solo la Casa Bianca, con Trump appunto che gioisce, ma le posizioni restano distanti. Tel Aviv dovrebbe ritirarsi, ma non lo farà senza una totale rinuncia alle armi. Washington annuncia, infatti scrive il Manifesto, un minuto dopo Israele spara e l'offensiva continua, e anche in Cisgiordania ci sono le stesse scene di sempre, l'esercito copre gli attacchi dei coloni a Tel, una cittadina appunto in Cisgiordania. Così la situazione per quanto riguarda l'accordo farlocco su Gaza. L'altro aspetto che riguarda la zona medio orientale è la presenza del nostro contingente, del nostro esercito, dei nostri soldati in Arabia Saudita, e il fatto che l'Arabia Saudita potrebbe far partire un'offensiva di terra. Allora, torniamo al Domani per capire un po' la situazione. Un nuovo fronte in Yemen. L'Arabia Saudita prepara la grande offensiva. La guerra continua ad allargarsi, racconta il Domani, ma per Trump va tutto bene. Perché? Dice così. Perché secondo il Guardian, Riyadh starebbe radunando le forze per un colpo letale agli UTA. E poi le parole dei Pasdaran, lo strato di Hormuz rimarrà chiuso per colpa delle azioni USA. Sempre per quanto riguarda la questione Arabia Saudita e in questo caso la presenza di militari italiani, vado al Fatto Quotidiano, che racconta così. Intanto dice che Riyadh sta preparando l'azione di terra nello Yemen, ma il titolone a doppia pagina 4 e 5 è questo: l'Italia in guerra, basta una delega in bianco. A marzo Crosetto aveva annunciato l'arrivo in Arabia con l'escalation. Il governo non ha cambiato i piani, neanche aggiornato l'aula. C'è un'intervista a Paolo Lembo, diplomatico dell'ONU, che dice la missione è lecita, ma solo se c'è il sì del Parlamento. E ancora, visto che Crosetto ha detto subito, più o meno subito, che è tutto a posto, che erano tutti informati, il Corriere della Sera gli dà spazio per spiegare la sua posizione, la posizione del governo. Soldati in Arabia, dice il ministro della difesa, era noto, ma se servono spiegazioni torneremo anche in Parlamento. Pensate un po' che grande gesto altruista da parte del ministro della difesa Guido Crosetto. Tornerà pure in Parlamento a spiegare se fosse necessario. Sembra di dire che è necessario, lo dicono anche le opposizioni. Va bene, passiamo a Baresi. Dappertutto, ve l'ho detto, prime pagine, fotonotizie, foto di lui dopo il rigore sbagliato a Pasadena nella finale dei mondiali contro il Brasile, foto di lui che alza la Coppa dei Campioni, foto di lui di spalle con la maglia numero 6 del Milan, 6 per sempre. Molti hanno giocato su questa cosa, su questo titolo, tra le tantissime decine di articoli, commenti, ricordi. Ve ne cito uno dal Corriere della Sera. Luca Gelmini lo firma questo commento. Una grandezza non scontata, quello sguardo sempre serio, la gloria sudata, è il titolo. Ma perché piangi per Franco Baresi? Hai 53 anni, non sei più un ragazzino che si commuove davanti al poster appeso in cameretta. Il calcio non è la tua famiglia, Baresi non è un parente, eppure piangi. Perché ci sono uomini che finiscono per diventare compagni di strada senza che tu te ne accorga. Non li frequenti, ma attraversano la tua vita. La grandezza di Franco non era scontata, se l'è sudata la gloria. Quello sguardo sempre serio, quasi sofferente. In campo si percepiva che stava giocando più che una semplice partita di pallone e ti immedesimavi all'istante. La sua maglia, la leggendaria 6, era la tua maglia, perché Franco da travagliato aveva il senso di responsabilità. Le sconfitte se le caricava sulle spalle. Era fatto così. Il capitano non si attribuiva i meriti, si prendeva la colpa. È stato un leader naturale, senza la teatralità di un generale. Ma dove lo trovi un altro così? E allora grazie, Franco. Il modo giusto per salutarti è quello che ci hai insegnato tu, un braccio alzato, come quando comandavi la difesa più forte del mondo. Perché in fondo i milanisti si dividono in due categorie, noi che abbiamo visto Baresi e quelli che lo scopriranno dei nostri ricordi. Così Luca Gelmini, devo dire che il ricordo è, si dice in altri ambienti, bipartisan, è veramente unanime di Franco Baresi e non solo i milanisti. Ieri sui social il ricordo di Franco Baresi è arrivato veramente da tutti, dai politici, dagli ex compagni di squadra, dagli avversari, da chiunque. Insomma, di Baresi trovate di tutto e di più sui giornali. Ne parleremo anche noi tra un'oretta circa, vi ho detto, se vi va. In realtà volevo partire dalla questione della morte di Franco Baresi, legandolo anche un po' a queste novità, la FIFA che voleva svendere ai privati le competizioni, in particolare i mondiali. Adesso sembra il passo indietro di Gianni Infantino in questa ultima notte, si vedrà come andrà a finire, però Baresi è stato effettivamente il simbolo, uno dei simboli di un calcio che non c'è più. Allora provare a giocare insieme nel ricordo di quelle emozioni non razionali di quando si era più giovani, bambini, ragazzini, ragazzi, giovani uomini e donne, e dire un po' qual è stato il vostro idolo sportivo. Ma questo lo facciamo dalle 10, continuiamo con la rassegna stampa. Ieri due morti, quella di Franco Baresi appunto, ma anche quella di Don Mazzi. Per ricordarlo, anche qui c'è su quasi tutti i giornali, prendo l'Avvenire ovviamente, che è quello che gli dà più spazio, la fotonotizia di prima pagina, addio Don Antonio Mazzi, una vita donata ai ragazzi, la copertina, la fotonotizia di prima pagina, e poi dentro una doppia paginata, addio Don Antonio Mazzi, il prete che vedeva i ragazzi prima della loro dipendenza, opinionista senza freni, in TV abbatté pregiudizi, offrì speranza, e ancora gli articoli e la rubrica sul Vangelo nella collaborazione con Avvenire. Ho scritto una cosa, ve la mando, il racconto di quando mandava appunto i suoi pezzi. Ho ancora uno stralcio pubblicato ad Avvenire della sua autobiografia uscita l'anno scorso. Dio, la rabbia, poi la vocazione, volevo essere il padre di tutti. Il ricordo di Piero Colaprico, io cronista di nero e le colline della droga da scalare. Questo, insomma, tutto questo è stato Don Antonio Mazzi. C'è un bel ricordo anche sulla Repubblica, firma di Paolo Berizzi. In questo caso lui è stato l'ultimo di Repubblica ad intervistarlo qualche mese fa, e oggi lo racconta. Dio Don Mazzi, prete di strada, dai ragazzi cattivi ai salotti TV, è morto a 96 anni il fondatore di Exodus, salvò con le carovane tanti giovani dalla tossicodipendenza. Va a fare un ricordo un po' storico di ormai più di 50 anni fa, nel 75, quando entrò appunto con le sue carovane al Parco Lambro, che in quel periodo era veramente in mano alla droga e salvò diversi ragazzi. Lasciamo i ricordi di Baresi e di Don Mazzi per addentrarci un po' nelle questioni della nostra politica interna. Sui giornali c'è molto oggi di politica. Il caso Al-Masri, ad esempio, va, resto su Repubblica, visto che ce l'ho in mano per raccontarvela. I segreti di Al-Masri verso l'AIA e l'effetto dell'ordine di arresto, scrive Giuliano Foschini. Se non ci potrà essere Al-Masri, potrebbero esserci i segreti di Al-Masri. E forse per qualcuno è un problema persino più grande, perché mentre il generale libico, dopo essere stato rimpatriato con un volo di Stato, è tornato libero a Tripoli, il suo telefono cellulare potrebbe presto prendere la strada opposta, quella dell'AIA. In realtà il telefono è stato restituito quando Al-Masri è stato liberato, ma ne esiste una copia che potrebbe ora finire nelle mani dei magistrati dell'AIA. Contatti, messaggi, rubriche, dati, relazioni, insomma, la rete di rapporti costruita negli anni da uno degli uomini più potenti della Libia occidentale, una rete che inevitabilmente potrebbe attraversare anche l'Italia. È questo il possibile secondo tempo del caso Al-Masri, scrive Giuliano Foschini. Altra vicenda, da Al-Masri passiamo a Del Mastro, e anche qui lo sapete in questi giorni tutta la polemica per le chat di Del Mastro. Dal Corriere della Sera, in questo caso ve lo prendo, chat di Del Mastro è braccio di ferro sulla cassaforte chiusa, l'ira delle opposizioni. E poi c'è anche lo sfogo dell'ex sottosegretario che dice: ma io non sono indagato, lasciato, questo non basta ancora. No, non basta ancora, perlomeno per le opposizioni. Dicevo, tanta politica. Ve lo ricordate il decreto sulle accise, sul taglio delle accise dei carburanti? Alla fine dovevano fare chissà cosa e molti hanno detto la montagna ha partorito il topolino, parlando di questo taglio di 17 centesimi al litro solo per il gasolio. Beh, Repubblica oggi va a vedere un po' come sta funzionando questa questione, gli effetti del provvedimento del governo. Beh, non sta andando per niente bene, c'è da dire. Svanisce l'effetto sconto, è stangata sul piano dell'esodo, titola Repubblica. La curva dei prezzi ha cambiato direzione, doveva scendere e invece sale. Dal benzinaio scattano nuovi rincari. Ecco il conto aggiornato per chi si muove in città lungo le strade statali. Ieri per un litro di diesel ha dovuto pagare in media 2,080 euro, poco meno 1,995 per la stessa quantità di benzina. In un giorno la verde è aumentata di 0,6 centesimi, mentre il balzo del gasolio è stato di 1,4 centesimi. Va peggio in autostrada, il diesel ha toccato quota 2,175 euro, mentre la verde è arrivata a 2,081. Anche in questo caso i prezzi sono cresciuti in 24 ore. I prezzi stanno aumentando nonostante il taglio dell'accise reintrodotto dal governo. Gli sconti dovevano essere un argine, invece si stanno rivelando fragili, bruciati dalle tensioni nello stretto di Hormuz. A 4 giorni dall'entrata in vigore e a 6 dalla scadenza, l'effetto dell'intervento sul diesel si va sempre più assottigliando. Non è mai arrivato ai 17 centesimi al litro, come stabilito dal decreto approvato dal Consiglio dei Ministri. Al massimo si è spinto fino a 11,9 centesimi. E poi va avanti in questa analisi Giuseppe Colombo sulla Repubblica, a pagina 30, e chiude dicendo: forse va messo in conto anche il contraccolpo di una strategia che si sta rivelando insoddisfacente. Vedremo nei prossimi giorni cosa combineranno ancora. Politica e politiche, nel senso delle elezioni politiche l'anno prossimo, ma sappiamo che i partiti, governo opposizione, stanno già guardando verso quella scadenza. Allora oggi c'è sulla Stampa, che adesso vado a recuperare, un lunghissimo articolo che racconta quello che si starebbe muovendo all'interno del centrodestra per quanto riguarda appunto le strategie in vista delle elezioni politiche del prossimo anno. Meloni arruola i governatori, Cirio e Fedriga lista nel 2027, titola in prima pagina la Stampa, che poi appunto nelle pagine interne va a spiegare un po' qual è questa strategia del governo. Da una parte il centrodestra arranca nei sondaggi e teme l'avanzata del campo largo, dall'altra ci sono quei presidenti in scadenza preoccupati di rimanere ostaggio delle loro regioni, sospesi in un limbo elettorale con rischio di perdere l'ultimo treno per Roma. E così, tra due interessi convergenti, sta prendendo forma un'operazione di cui da alcuni giorni si sussurra lungo i corridoi di Montecitorio e Palazzo Madama. Alla fine si candideranno, vaticina un deputato di Fratelli d'Italia. Poi chissà. Tra i destinatari della profezia ci sono almeno due governatori del Nord, Alberto Cirio di Forza Italia e Massimiliano Fedriga della Lega. Ma poi spiega questo lungo articolo di Oscar Serra sulla Stampa, ci sarebbero altri governatori barra ex governatori in procinto di fare il grande salto. E chi sono? Sono Luca Zaia, ex presidente del Veneto, ora presidente del Consiglio regionale Veneto, e Attilio Fontana, presidente della Lombardia. E poi si vanno a spiegare tutti quegli intrecci che ci sono tra bilanciamenti, equilibri all'interno della destra. Sappiamo che l'anno scorso Salvini e la Lega hanno ottenuto di poter candidare un leghista in Veneto, che poi ha vinto, Alberto Stefani, però in cambio ci sarebbe il candidato per il centrodestra, per la destra in Lombardia, in mano a Fratelli d'Italia, ma Fontana che spinge ancora per il terzo mandato. Insomma, tutto questo guazzabuglio di intrecci all'interno del centrodestra, della destra. Adesso la Stampa racconta che starebbero pensando di trovare questa soluzione. Ma non solo questo, solo di questo si parla, perché invece il Messaggero, sempre in vista delle elezioni politiche e della riforma della legge elettorale, dice: il vertice di Forza Italia da Marina Berlusconi, tre modifiche alla riforma per votare sì sulle preferenze. C'è una trattativa nel centrodestra sulla legge elettorale. Forza Italia chiede l'alternanza di genere, più libertà nei listini. La figlia del Cavaliere ha riunito alcuni big del partito per concordare insieme la strategia, ci racconta il Messaggero. Ma all'interno di Forza Italia ci sarebbe anche un altro obiettivo, che è anche un obiettivo di Meloni, più o meno dichiarato, ultimamente più che meno dichiarato, ossia il cambio dell'inquilino del Quirinale al Colle di Sergio Mattarella, perché è in scadenza il Presidente della Repubblica nel 2029. E allora Il Giorno, con Cosimo Rossi, racconta che Forza Italia punta il Colle. In che senso? Forza Italia, sempre all'interno delle trattative nel centrodestra per far passare la riforma della legge elettorale, vorrebbe arrivare a definire una figura di garanzia per il Quirinale, e quella sarebbe in qualche modo la contropartita indispensabile per far passare per i forzisti la riforma elettorale. Chissà se sarà davvero così, chissà se sarà davvero così, lo vedremo da qui alle elezioni politiche, da qui ai prossimi mesi. Si capirà come si stanno muovendo centrodestra. Oggi si parla del centrodestra, poi nel centrosinistra, il campo largo, tutto quello che sappiamo è una situazione, diciamo così, quasi speculare, nel senso che c'è un grande caos. Oggi se ne scrive poco sui giornali, ma c'è l'editoriale di Emiliano Fittipaldi sul Domani che dice: se la sinistra rischia di fare la fine dei topi di La Fontaine. Non sto a leggervelo, però va ad analizzare puntualmente tutte le criticità, chiamiamole così, all'interno del centro-sinistra, della sinistra, del campo largo, che dir si voglia. Ritorno al Manifesto, per fortuna esiste il Manifesto, mi viene da dire, perché se no del non campeggio notav, chiamiamolo così, non avremmo saputo nulla. E invece Manifesto, unico quotidiano che oggi lo racconta. Ci ricordiamo gli scontri, ci ricordiamo quello che è successo, ci ricordiamo forse alcune scelte fatte nei giorni scorsi proprio per attaccare il movimento No TAV, quindi queste regole di non campeggio in valle. Ma i No TAV sfidano i decreti a raffica del prefetto, ci racconta Rita Rapisardi da Torino. La prima notte del non campeggio è trascorsa illuminata dalle luci blu delle camionette della polizia, almeno 6, che hanno continuato a sorvegliare 50 persone rimaste all'addiaccio, impossibilitata a piantare una tenda. C'è chi l'ha ribattezzato il reato del campeggio, dopo che giovedì dall'ufficio del prefetto di Torino sono partite una serie di ordinanze per impedire ai militanti No TAV di accamparsi per un weekend incontro previsto da tempo. La storia sarebbe potuta finire qui, se dalla valle non avessero risposto alla loro maniera. Non più campeggio, ma presidio permanente a Venaus, un paratone verde dove lo scorso fine settimana si è svolta l'Alta Felicità, il festival da cui è partita la marcia dei 20.000 che ha raggiunto i cantieri dell'alta velocità, da cui poi sono nati gli scontri con le forze di polizia. Il racconto di Rita Rapisardi continua e si chiude così. L'hanno scritto pure in nota su di un cartello: se si ne può un campeggio, questo non è un campeggio, richiamando il pittore Magritte. Una bandiera palestinese lunga 30 metri circonda le persone in presidio e una seconda notte sul prato sotto le stelle le attende, perché i militanti No TAV non si spostano e se ne stanno lì a fare questo non campeggio, appunto. Vi dicevo che tra poco, dopo le 9.30, avrò ospite Matteo Lepore, sindaco di Bologna, alla vigilia dell'anniversario, il 46esimo anniversario della strage della stazione di Bologna. Oggi l'unico giornale che parla dell'anniversario di domani è La Stampa, lo fa con una pagina proprio da Bologna, con un inviato, Niccolò Zancan. Fakir, la scorta al sindaco, l'allerta a scontri, le ferite di Bologna nel giorno del ricordo. Domani il corteo, appunto per l'anniversario della strage. Lepore che si dice preoccupato per la democrazia nel nostro paese. Non so se star lì a scrivere, a leggervi tutto, perché poi approfondiremo anche appunto col sindaco di Bologna queste questioni, però alcuni passaggi ve li cito proprio per farvi capire il senso di questo reportage. Bologna è una città ferita, il sindaco Matteo Lepore è sotto scorta, 12 ragazzi di centri sociali sono indagati per la guerriglia del 20 luglio, quel corteo che doveva essere in solidarietà con i familiari di Abderrahim Fakir, morto in diretta mentre era sottoposto a un fermo di polizia, si è trasformato in un disastro. Da allora si stanno moltiplicando gli appelli affinché la giornata di domani, in ricordo delle vittime della strage alla stazione di Bologna, sia quello che è sempre stata, una giornata di memoria e di preghiera civile. Verità e giustizia. Si incrociano queste due parole in due storie lontanissime fra loro, ma con in comune la stessa città. Erano le 10:25 del 2 agosto 1980. Bisognerebbe sempre ricordare quelle 85 persone, 85 pietre d'inciampo, adesso lucidate dai volontari, lungo la strada che dalla piazza della stazione attraversa via Indipendenza e arriva in piazza del Nettuno. C'è una frase nella sentenza di Cassazione datata 1 luglio 2025, l'ultima e definitiva sentenza sull'attentato alla stazione di Bologna, che ha il potere di riassumere in poche righe questa infinita tragedia italiana. Licio Gelli si poneva dunque al centro di un'alleanza di militari e civili volta al condizionamento degli equilibri politici del paese e al consolidamento di forze ostili alla democrazia anche attraverso la gestione della violenza armata neofascista. La strage del 2 agosto 1980 si innestava e costituiva il culmine di tale strategia della tensione, poiché aveva, come quelle di Piazza Fontana e di Piazza della Loggia, uno scopo eversivo dell'ordinamento democratico. C'è scritto tutto quello che ci sarebbe da sapere. È di nuovo il 2 agosto, l'orologio della stazione di Bologna è ancora fermo alle 10:25. Così, Bologna sulla Stampa. E resto sulla Stampa perché c'è anche la cronaca, ovviamente, sui giornali. L'avete sentito anche all'interno del giornale radio di Popolare Network. I Campi Flegrei e la scossa di terremoto. Crolli e ferite, un terremoto di magnitudo 4.7, la scossa più forte degli ultimi 40 anni, racconta La Stampa. E poi Messina, il crollo di quella palazzina, si scava senza sosta, un morto e 5 dispersi, non perdiamo le speranze. In realtà i morti sono diventati 2, perché questa mattina presto è arrivata la notizia del ritrovamento di un secondo cadavere sotto le macerie, quindi ci sono ancora 4 4 dispersi e vedremo quando e come li troveranno. Sono le 9:20 minuti, mancano pochi minuti alla fine di questa rassegna stampa. Lasciatemi il tempo di riprendere fiato un attimo, di mettere insieme gli ultimi giornali. Intanto vi lascio a farvi compagnia Francesco Guccini con una canzone di un bel po' di anni fa ormai, di una trentina direi.
Ancora qui a domandarsi e a far finta di niente, come se il tempo per noi non costasse l'uguale, come se il tempo passato ed il tempo presente non avessero stessa amarezza di sale. Tu non sai le domande, ma non risponderei, per non strascinare parole in linguaggio d'azzardo, per il bella lo so e che bella che sei, di contanto un silenzio, uno sguardo. Se ci sono non so cosa sono e se vuoi quel che sono sarei, quel che sarò domani, non parlare, non dire più niente, se puoi lascia farlo ai tuoi occhi, alle mani. Non andare, vai, non restare, stai, non parlare, parlami di te. Tu lo sai, lo so, quanto vanno disperse, trascinate dai giorni come piena di fiume, tante cose sembrate o credute diverse, come un prato coperto a bitume. Rimanere così, annaspare nel niente, custodire i ricordi, carezzare l'età, è uno stallo rifiuto, crudele incosciente, del diritto alla felicità. Se ci sei, cosa sei? Cosa pensi e perché? Non lo so, non lo sai, siamo qui o lontani, esser tutto un momento, ma dentro di te aver tutto, ma non il domani. Non andare, vai, non restare, stai, non parlare, parlami di te. E siamo qui spogli, in questa stagione che unisce tutto ciò che sta fermo, tutto ciò che si muove. Non so dire se nasce un periodo o finisce, se dal cielo ora piove o non piove. Pronto a dire buongiorno, a rispondere bene, a sorridere a salve, dire anch'io come va. Non c'è vento stasera, siamo o non siamo assieme, fuori c'è ancora una città. Se c'è ancora, bagliamoci dentro stasera, con gli amici cantiamo una nuova canzone. Tanti anni e son qui ad aspettare primavera, tanti anni ed ancora in pallone. Non andare, vai, non restare, stai, non parlare, parlami di te. Non andare, vai, non restare, stai, non parlare, parlami di noi.
Un mix un po' ardito, lo so, passare da Canzone delle domande consuete di Francesco Guccini alla sigla della rassegna stampa. Canzone che a un ascoltatore che mi scrive non gli è piaciuta per niente, dice: una fatta di tantissime bellissime, ma secondo me è molto bella anche questa canzone, ci aveva pure vinto il premio Tenco. Ma non è questo il tema, mancano 4 minuti alla fine della rassegna stampa. Vi cito gli ultimi 3 articoli. Il caldo, oltre al gasolio che già vi ho citato prima da Repubblica, è un altro tema di periodo. Il gasolio nel senso il costo dei carburanti, il caldo. E allora, dalla stampa vi vado a prendere questa doppia pagina, intanto che da una parte racconta come il Po sia al minimo storico, ci sono le autobotti in 100 comuni e se non piove è solo l'inizio. C'è un'emergenza idrica in Piemonte e in Lombardia, ora serve l'aiuto dello Stato, dicono. A Cremona il livello del fiume è 8,59 metri sotto lo zero idrotermico. Regione Piemonte ha già messo 400.000 euro in fondi per dare una mano all'emergenza. Dall'altra parte Stefano Mancini, inviato al Sestriere, che dice: l'afa tra le vette, 26 gradi a 2.300 metri. Ora investiamo sul turismo estivo. Al Sestriere caldo record, ma crescono i villeggianti del weekend in fuga dalle città incandescenti. Devo dire che avevo visto qualche giorno fa un comunicato stampa di non ricordo più quale associazione che si occupa del settore del turismo, e diceva che quest'anno tipo il 68-70% degli italiani in più hanno deciso di andare a fare le vacanze in montagna proprio per sfuggire a questo caldo incredibile. Chissà se è così, sarebbe anche questo un tema forse di discussioni insieme, ma non oggi, vediamo, magari lo faremo. Passo al Fatto Quotidiano invece, il Fatto Quotidiano che come sempre ha articoli originali, oggi va ad occuparsi di una questione fiorentina ed è Gianni Barbacetto che lo fa, di solito scrive di Milano Gianni Barbacetto, oggi invece diciamo così va in trasferta a Firenze e parla di una Firenze svenduta e dice: i palazzi per il sociale diventano B&B. Gli immobili di un ente pubblico vengono concessi a basso costo alle società che lucrano sugli affitti brevi in centro. Sono stati i cittadini in Firenze a scoprirlo. Passando per la centrale via Guelfa, hanno visto che l'edificio al numero 81, appartamenti pubblici gestiti da SP Montedomini, erano diventati bed and breakfast per turisti. L'azienda pubblica di servizi alla persona Montedomini ha accumulato nei decenni, grazie a donazioni e lasciti testamentari, un patrimonio immobiliare esplicitamente destinato dai donatori a persone in disagio abitativo. Lo stabile di Via Guelfa 81 e quello all'83 sono diventati invece appartamenti per turisti. Sotto accusa, scrive Gianni Barbacetto, è la sindaca PD Sara Funaro, criticata dai comitati cittadini ma anche dai partiti del centrodestra. L'ex sindaco Matteo Renzi, dalle pagine del Corriere Fiorentino, attacca Dario Nardella, suo successore a Palazzo Vecchio. Il caso Montedomini è una vergogna. Nardella e i suoi fidati uomini hanno regalato un business pazzesco a soggetti privati, speculando sulla storia di Montedomini, eccetera, eccetera, eccetera. Se volete, lo trovate sul Fatto Quotidiano. Vi faccio un'ultima segnalazione, molto, molto, molto leggera. Ve lo dico, però è un po' un'analisi sociologica di una trasmissione che quest'anno ha fatto il suo record di ascolti, e si chiama Temptation Island. Non so se molti di voi, qualcuno di voi la conosce. E Walter City sul Domani dice: cosa c'è dentro un successo televisivo? Se il reality è a doppio fondo, il mondo di Temptation Island. È facile ridere del programma finito questa settimana su Canale 5, ma è uno dei format più interessanti di oggi. Oltre alla superficie del viaggio nei sentimenti, i concorrenti fanno pensare al concetto di crisi della presenza. È molto lungo l'articolo, molto, molto, a mio avviso, interessante. Vi dico la verità, vi svelo un segreto. Settimana scorsa, per curiosità, visto che si parlava, sarebbero stati in onda la settimana successiva, cioè questa che sta per finire, le ultime tre puntate della trasmissione, ero in ferie e mi sono dilettato a guardare un paio di puntate per capire cos'è effettivamente quella cosa. E devo dire che al netto del che è facile ridere di questi personaggi quasi macchietta che sono i protagonisti di Temptation Island, degli stereotipi che portano avanti, chissà quanto consapevoli o meno, è davvero, a mio avviso, interessante cercare di capire cosa ci sta dietro al successo di una cosa del genere. E il Domani lo va a spiegare. Va bene, sono arrivate le 9:30, qualche secondo, una quarantina di secondi di blocco pubblicitario e poi torniamo con la parte degli approfondimenti di Itaca di oggi, a tra pochissimo.